tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Un cordiale saluto e buon Natale da Gael Kurtens.
Ben ritrovati anche da Paolo Tognina. Auguri a chi è in ascolto in questa giornata di festa. La nascita di Gesù segna un nuovo inizio nella relazione fra Dio e le donne e gli uomini. Ogni inizio porta con sé dei cambiamenti.
E di questi cambiamenti non bisogna avere paura. La meditazione biblica di questa mattina di Natale è tenuta dalla pastora evangelica Battista Cristina Arcidiacono in servizio a Milano.
La puntata proseguirà con l'ascolto di Take Me to the Alley, uno splendido, intenso brano del cantante statunitense Gregory Porter, quanto mai adatto a celebrare il tempo di Natale.
Andremo poi a Berna per incontrare il sagrestano del Duomo, Felix Kerber, che custodisce con dedizione e passione le campane della chiesa, fra le più antiche al mondo.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Abbiamo con noi oggi la pastora Battista Cristina Arcidiacono. Le sue meditazioni ci accompagneranno per 4 domeniche nel passaggio fra Natale e l'inizio del nuovo anno.
Al centro della riflessione di oggi, la nascita di Gesù, come è raccontata dall'Evangelista Matteo al capitolo 1. La lettura è affidata alla voce di Paolo Sesana.
La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il popolo dai loro peccati». Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele», che tradotto vuol dire «Dio con noi». Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio. E gli pose nome Gesù.
Il nuovo inizio in Cristo incomincia nel passato e trasforma il futuro. Sorella, fratello, non aver paura di essere cambiato dall'incontro con Dio che si fa bambino in Gesù. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, in questa e nelle prossime 3 meditazioni che accompagnano questo tempo di Natale e di passaggio dall'anno che sta terminando all'anno nuovo, vorrei mettermi in ascolto con voi dell'inatteso di Dio. Nella apparente linearità della storia, il Dio biblico si insinua con la sua libertà che trasforma, che genera nuova vita e vita nuova. Ed ecco il Natale, l'annuncio di Dio che si è fatto essere umano in Gesù Cristo. Il Signore dei Cieli si fa piccolo, bambino, è il Dio con noi, Dio per noi. In principio c'è la continuità con il passato. Il Vangelo di Matteo racconta una nuova genesi, la creazione dell'erede legittimo della storia del popolo di Israele, mettendo all'inizio del suo Vangelo una genealogia, l'elenco dei padri e di alcune significative dirompenti madri che annuncia Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. In questa continuità tranquillizzante, ordinata, appare l'imprevisto. Gesù entra nella linea di Davide, la linea della promessa, attraverso il sì di Giuseppe, la sua accoglienza in una storia non lineare. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Maria è l'ultima delle donne presenti nella genealogia. E come loro, come Tamar, Rab, Bezzabea, Ruth, è strumento dell'inatteso, della speranza donata da Dio lungo sentieri non ancora battuti. In maniera spiazzante. Fin dall'inizio, dunque, prima che nascesse, Gesù è in continuità con le promesse e nello stesso tempo figlio dell'imprevisto, figlio della libertà di Dio. È questa tensione che si trova anche nel racconto della sua nascita. Lo scenario descritto da Matteo non è un quadro ideale. Da un lato c'è l'ambito familiare, il percorso interiore di Giuseppe, la sua inquietudine di marito, che non è padre, e che sceglie di non essere come gli altri uomini, sceglie di non svergognare sua moglie per aver salvo il proprio onore. La figura di Giuseppe è costantemente messa in relazione con la maternità di Maria. Giuseppe è il marito della madre, sarà genitore d'elezione, d'amore. La sua ubbidienza al sogno di Dio lo rende padre per adozione. Giuseppe lascia che la propria identità di uomo sia trasformata dall'arrivo di Gesù. Fare memoria della nascita di Gesù, allora, significa lasciare che la mia identità sia cambiata dal sogno di Dio. Non i potenti hanno onorato Gesù, ma i pastori, le donne, gli stranieri che sapevano discernere, ascoltare i segni del creato, come i sapienti che gli porteranno doni. Attorno a questa nuova famiglia, creata da Dio, c'è il terrore fomentato dal potere. La nascita di Gesù ha come prima conseguenza la strage degli innocenti da parte di Erode. Il principe della pace, un bambino, è accolto con lo sterminio di tanti bambini. Si cresce solo se sognati, diceva Danilo Dolci, sociologo, poeta, pedagogista sul campo, non violento. Si riferiva alle bambine e ai bambini che hanno bisogno del sogno delle persone adulte, che, come Giuseppe, sanno accogliere un progetto non proprio, che non ci appartiene, ma che è per la vita di tutte e di tutti. L'Agenzia ONU per i rifugiati ha stimato in 11 milioni le vite dei bambini oggi a rischio, di fame, di povertà, di deprivazioni, tra cui anche l'impossibilità di andare a scuola. Pensare di vivere il Natale senza esserne cambiati, senza nascere donne e uomini nuovi, è perdere la possibilità di vivere una vita di senso. La parola di oggi annuncia che riconoscere la continuità con il passato porta in sé l'attendere, l'inatteso. Attendere la venuta del Signore e attendere Gesù, figlio di Davide, figlio di Dio. Passare dal Natale alla Pasqua, essere avvolte nelle stesse fasce che nutrono l'attesa del Natale con l'attesa dei nuovi cieli e della nuova terra già inaugurati da questo bambino. Nella speranza non c'è ripetizione, reiterazione. Essa non è ricordo del passato, ma sogno di Dio per il futuro di tutte e tutti, delle bambine e dei bambini, delle persone più piccole e vulnerabili prima di tutto.
Gregory Porter, artista americano, ha pubblicato nel 2016 l'album Take Me to the Alley.
In questa mattina di Natale vi proponiamo di ascoltare il brano omonimo, appunto, Take Me to the Alley, Portami nel vicolo.
Una canzone intensa il cui testo lascia immaginare come Dio desideri mettersi in ricerca delle persone più sole, più oppresse dal dolore, per dire loro: sono tuo amico, siedi alla mia tavola, riposati nel mio giardino.
Well, houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones,
that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. Take me to the alley. Take me to the afflicted ones. Take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon.
Con questa splendida canzone di Gregory Porter arriviamo adesso alla rubrica Tempo Presente.
Il gobbo di Notre Berne, così si definisce in modo autoironico il sagrestano del Duomo di Berna, Felix Gerber. Custodisce con dedizione e passione le campane del Duomo, del Münster di Berna, fra le più antiche al mondo. Andiamo a conoscerlo.
Tempo Presente. Dentro l'attualità.
Das ist wie Gottzeit in der Weltzeit.
E il suono delle campane annuncia la presenza del divino nel mezzo del via vai dell'umanità. Per alcuni istanti le campane ci ricordano che non ci sono solo il lavoro quotidiano e le preoccupazioni che gravano su ciascuno di noi. Questa è una delle importanti funzioni delle campane.
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion.
A parlare è Felix Gerber, campanaro del Münster di Berna, o come si definisce lui stesso, campanaro di Notre Berne. Il campanile del Duomo della Capitale ospita 7 grandi campane per un peso complessivo di circa 30 tonnellate. Le campane del Münster sono tra le più antiche d'Europa e alcune risalgono all'epoca in cui venne costruita la grande chiesa, vale a dire a 6 secoli fa.
Nel Münster abbiamo delle campane di grande valore. In Europa ci sono ancora solo 7 cattedrali che hanno conservato le proprie grandi campane medievali. Si tratta del Duomo di Praga, di quello di Erfurt. E poi ci siamo noi del Münster di Berna, c'è il Duomo di Strasburgo, Notre Dame a Parigi, il Sacro Cuore pure a Parigi e il Duomo di Saint-Étienne a Sens. In Europa c'erano molte campane di grande valore, ma nel periodo che va da Napoleone alla Seconda Guerra Mondiale sono state utilizzate per costruire cannoni. Questo ha determinato la perdita di tante campane. Lavorando nel Duomo di Berna, in cui si trovano pregevoli tracce del passato, è inevitabile sviluppare un'attenzione e una sensibilità particolari per questi antichi capolavori.
Das bewirkt, dass man hier als Sigrist ein kleines Sensorium entwickelt für das Glüten, was speziell dran ist.
Felix Gerber è molto affezionato alle campane e ne sottolinea la funzione nel quadro della vita della comunità cristiana.
Es ist darum mir auch ein grosses Anliegen, dass man es einläutet zum Gottesdienst als Teil der Sammlung.
Ritengo importante che il suono delle campane che chiamano al culto sia inteso come parte della cerimonia. La liturgia del culto inizia con il raccoglimento della comunità. Nell'innario in uso nelle chiese riformate della Svizzera tedesca si dice che il raccoglimento inizia con il preludio suonato all'organo. Va bene, è corretto, ma io ritengo che quello sia il raccoglimento interiore, mentre prima c'è un'altra forma di raccoglimento, per così dire esteriore, che inizia con il suono delle campane che chiamano i fedeli a raccolta. Il suono delle campane deve essere compreso come parte integrante della liturgia e per questo anche il suono cambia a seconda del calendario liturgico e non è sempre lo stesso tutto l'anno. La funzione principale delle campane, già a partire dal Medioevo, consiste nel chiamare la gente al culto e nello sfruttare la giornata con il suono che indica i momenti di preghiera. Da noi alle 11 e alle 15.
Il ritmo di vita e gli orari di preghiera dei monasteri medievali hanno influito fino a oggi sul modo e i tempi in cui suonano le campane. Eppure le campane del Münster di Berna tacciono alle 7 e alle 9 del mattino, quando nei conventi le campane suonavano e suonano per annunciare la preghiera.
Nei dintorni del Münster ci sono molte abitazioni, nel quartiere vive molta gente. Quelle persone sono grate se non le disturbiamo tutti i giorni al mattino presto. Inoltre c'è anche un'altra ragione. La riforma protestante ha abolito le messe mattutine e dunque è venuto a mancare il motivo per cui suonare le campane per una messa che non viene più celebrata.
Le campane costituiscono a volte un fattore di disturbo, ma se il loro suono viene accordato è possibile che producano, a volte anche ecumenicamente, un'armonia piacevole. In Germania ci sono degli specialisti che si occupano di armonizzare il suono delle campane di un'intera città. Curano, se così si può dire, l'immagine acustica della città. In Svizzera ci sono pochi professionisti attivi in questo settore e a Berna non tutti si preoccupano di andare d'accordo con le campane del vicino.
In alcuni casi la collaborazione tra le chiese funziona. Vicino al Münster, ad esempio, c'è la chiesa cristiano-cattolica dei Santi Pietro e Paolo. Con quella parrocchia abbiamo stabilito un'ottima intesa. Quando hanno fatto fondere le loro campane, si sono consultati con noi e abbiamo potuto coordinare meglio il suono delle nostre campane. Fino a qualche tempo fa loro cominciavano a suonare un minuto prima di noi e smettevano un minuto prima. Ora ci siamo accordati in modo da far coincidere gli orari di inizio e di fine del suono delle campane. Purtroppo ci sono altri esempi che sono meno virtuosi. Nell'area sud della città si trovano, a breve distanza l'una dall'altra, la chiesa di San Pietro e quella di San Nicola. Finora non è stato possibile armonizzare orari e suono delle rispettive campane. È una cosa che mi fa male. Mi fa male e mi dispiace. Ogni giovedì mattina imposto il programma della settimana successiva. Preparo le sequenze da suonare in occasione di un funerale o di un matrimonio o di un culto speciale. Lo faccio mediante un sistema computerizzato, dunque ricorrendo alla moderna tecnologia. È un sistema comodo e affidabile. Poi ci sono cose che non si possono programmare in anticipo, ad esempio un suono spontaneo di campane all'uscita dal culto o il concerto di Capodanno durante il quale le campane suonano in armonia con l'organo. In questo caso il sistema computerizzato non si dimostra all'altezza e mi affido al controllo manuale.
Felix Gerber conosce ogni campana del Münster, sa che suono produce, sa come va suonata. Sta attento a non usurarla inutilmente, applicando troppa violenza col battacchio.
Una campana si adatta maggiormente per occasioni festose. Un'altra mi può dare suoni più tristi o che invitano alla riflessione. Non si tratta per me di amare una più dell'altra, ma di utilizzarle per il giusto scopo.
Eine lieber als die andere, es geht mir darum, sie richtig einzusetzen.
Le campane non sono pensate per emettere un suono aggressivo, anzi, il loro suono deve avere una certa delicatezza. Per ottenere quell'effetto, bisogna saperle guidare, lavorando sulla loro inclinazione. Applicando troppa forza, inoltre, non si fa che accorciare la vita della campana.
Das beschränkt einfach Nutzungsdauer zusätzlich.
Infine vorrei ancora far notare come siano pulite le campane del Münster di Berna. Su molte altre campane si vedono sporcizia, macchie di olio e grasso, escrementi di uccelli. Non è accettabile. Ogni 2 anni noi le laviamo, diciamo che facciamo loro il bagno con acqua e un panno morbido. Vogliamo che questi strumenti musicali siano visti in tutta la loro bellezza, così come era previsto dai costruttori.
Conservare l'eredità delle campane, suonarle, mostrarle nella loro bellezza. Alcune di queste campane hanno più di 500 anni o sono state fuse utilizzando il metallo di campane precedenti. Una lunga continuità, una vera e propria tradizione. E a proposito di tradizione, Felix Gerber ha un'osservazione importante da fare.
Il modo in cui si maneggia la tradizione è importante. Non si tratta di onorare le ceneri, ma di trasmettere ad altri il fuoco e la passione.
Vi ricordiamo che potete riascoltare o scaricare tutte le puntate di Tempo dello Spirito collegandovi al sito della RSI.
Scaricando invece la app della RSI sul vostro smartphone, riascoltarci diventa ancora più facile.
Prima di chiudere la puntata vi ricordiamo di collegarvi al nostro sito voceevangelica.ch, portale di informazione protestante, interviste, attualità, notizie dal mondo protestante svizzero e non solo.
E continuate a seguirci anche sui social, ci trovate su Facebook e Twitter sotto Voce Evangelica. Aspettiamo commenti e segnalazioni da parte vostra.
La puntata di Tempo dello Spirito finisce qui. Non ci resta che ricordarvi che questa mattina in diretta da Parigi va in onda il culto evangelico di Natale con la predicazione del pastore Jean-Christophe Robert. L'appuntamento è alle 10 su RSI La 1 con il commento di Paolo Tognina.
Un ringraziamento al tecnico Yuri Ruspini che oggi ha lavorato con noi in studio.
Tempo dello Spirito torna la prossima domenica, il 29 dicembre. Da Gael Kurtens e Paolo Tognina l'augurio di trascorrere una serena giornata di Natale. A risentirci.